Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
E benvenuti a tutti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e insieme a tutti i collaboratori di Cinevagando vi terrò compagnia per i prossimi 40 minuti. Eccoci arrivati al primo podcast di quest'estate, un'estate che si preannuncia molto calda, ma sicuramente rinfrescata da tanto buon cinema. Come sempre potete scrivere alla nostra redazione attraverso la nostra mail che è info@cinemio.it oppure collegarvi al nostro sito che è www.cinemio.it. Infine c'è la nostra fanpage su Facebook, potete guardare i nostri video su YouTube e infine scaricare il nostro podcast anche da iTunes. Puntata estiva, quindi, prima delle nostre agognate vacanze, anche se Cinemio non andrà in vacanza, poi vi parlerò dei due special estivi che abbiamo preparato per voi. Cinevagando, dicevo, quindi non va in vacanza, ma è andata in vacanza la nostra cara e simpatica voce. Quindi, prima di cominciare, come sempre, questa volta tocca a me leggere il sommario. Alessio Rupalti, giovane regista emergente italiano, si racconta a Cinevagando. Con Francesca Barile per la seconda parte della commedia italiana dal 1980 al 2012. Le nostre recensioni dei film in uscita in questa settimana. Bene, mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare. E anche in questo podcast diamo il nostro benvenuto alla caldata Antonella che ci chiama da Bari. Ciao Antonella.
Ciao Luigi, puoi dirlo bene, qui fa veramente caldo, ormai siamo nel pieno dell'estate, evviva, perché siamo contenti, possiamo andare al mare, quindi... Però come al solito il consiglio è sempre quello, andate al cinema.
Oh, andate al cinema anche se i titoli, come sapete, verso giugno, luglio, agosto vanno un po' a scemare. Infatti parleremo dei titoli dei film che usciranno il 22 e il 29 di questo mese. Io inizierei subito con una cosa che ti piace molto, che è un bell'horror che uscirà il 22, che è Chernobyl Diaries.
Sì, Chernobyl Diaries, che in realtà è già uscito, è uscito mercoledì, ieri, ed è sì un horror. Diciamo che questi film a me non interessano tanto, purtroppo l'horror non è il mio genere preferito, però per gli amanti del genere si sa che gli horror hanno un periodo, il periodo migliore per far uscire gli horror è proprio l'estate, perché sembra siano un'attrattiva in più. E questo sembra un horror interessante perché parla di un gruppo di turisti che rimangono bloccati in una cittadina che è vicino Chernobyl, che era un tempo abitata da questi operai della centrale nucleare. E sembra che ci siano delle strane presenze in questa cittadina che doveva essere disabitata.
Consigliamo ovviamente a tutti di leggere la recensione sul nostro sito, vero?
Sì, infatti uscirà domani la recensione del nostro Gabriele, che l'ha visto in anteprima il film e ce ne parlerà, per cui siamo tutti curiosi di sapere cosa ne pensa.
Oh, e cambiamo genere e parliamo di Tom Cruise che torna al cinema con questo Rock of Ages, in cui dovrebbe fare la parte di un rockstar.
Sì, fa la parte della rockstar, un mix tra Axl Rose, Kate Richards e Jim Morrison. Il film Rock of Ages è un film di Adam Shankman, che è lo stesso autore di Hairspray, per cui è abituato a musical, e questo è un film che era molto desiderato dal regista, che vuole essere un revival anni 80 della musica anni 80, dei grandi club musicali che erano sulla Sunset Boulevard di Los Angeles. E appunto il protagonista quasi assoluto, anche se il cast devo dire è abbastanza ben fornito, è questo Tom Cruise nelle vesti di questa rock star. Tom Cruise che il prossimo 3 luglio farà 50 anni, ma non li dimostra assolutamente, si è preparato bene ha studiato con il maestro vocale di Axl Rose e canta ben 6 canzoni, di cui alcune totalmente da solo, per cui ovviamente la curiosità è proprio vederlo in questa strana veste dopo averlo visto fare appunto cose impossibili nei vari Mission Impossible.
Beh, in effetti sarà veramente una sorpresa. Allora, invece veniamo a un altro film in cui si parla di cucina e si chiama Chef.
Sì, un film francese, un'invitante commedia francese che vede come protagonista Jean Reno. Anche per questo film io vi lascerei alla recensione del nostro Gabriele, che appunto è già uscita, potete trovarla sul blog, per cui potete avere un'opinione. Però vi posso anticipare che Gabriele è rimasto molto colpito dalla straordinaria interpretazione di Jean Reno, che era praticamente quasi inevitabile vista la bravura appunto dell'attore.
Bene, e veniamo a un altro grande attore che è Adrien Brody nel film Detachment.
Detachment, sì, che è un film di Tony Kaye. Anche questo film, questa settimana abbiamo veramente un pieno di recensioni. Anche per questo film c'è la recensione di Maurizio e di Daniele, quindi una doppia recensione sul blog. In questo film Adrien Brody è in una veste un po' diversa dai suoi soliti ruoli. In questo caso è un insegnante che si trova ad avere a che fare con alunni un po' in difficoltà, in quelle classiche scuole americane di periferia nel quale niente va bene rispetto ai college privati che vengono tanto pubblicizzati, per cui anche in questo caso staremo a vedere.
Oh, ecco, e finiamo questo blocco dedicato alle uscite del 22 di giugno con Un amore di gioventù.
Sì, il film di Mi Hansen Love, che chiude una trilogia di questa regista che è giovanissima, è del 1981, quindi è ancora appunto giovane, chiude una trilogia di amore e dolore. Un amore di gioventù parla di questo del classico amore adolescenziale che, perso durante la crescita, viene ripescato dopo qualche anno, si ritrova dopo qualche anno e scoppia di nuovo ovviamente la scintilla. Mia Hansen Love è partita come attrice per il regista Assayé, spero di averlo detto bene, che è ora l'attuale marito, ed è oggi diventata una regista che appunto è già al suo terzo film, per cui diciamo è una regista abbastanza affermata.
Bene, allora, questi erano i film in uscita il 22, domani, e ovviamente noi vi invitiamo ad andarli a vedere al cinema, dove sappiamo che le sale sono ben refrigerate, e noi ci sentiamo più tardi per le uscite del 29.
Bene, sono qui con Alessio Rupalti, un giovane regista emergente che oggi ci parla della sua carriera, se così si può dire, e del suo ultimo cortometraggio. Ciao Alessio.
Ciao Antonella, e grazie a te e grazie a Cinemio per avermi dato appunto questa possibilità di poter parlare di me, parlare di quello che faccio, che è una delle mie più grandi passioni, appunto il cinema.
Sì, infatti io ho detto carriera, se così si può dire, perché tu sei davvero giovanissimo, era solo per questo che ho detto così. Tu hai 26 anni, giusto?
Esatto.
Però il cinema è la tua passione. Vuoi raccontarci? Tu, tra l'altro, hai iniziato a studiare anche architettura, poi sei passato, hai lavorato tanto nel mondo della televisione, soprattutto dei videoclip. Vuoi raccontarci come sei arrivato al cinema?
Diciamo che non c'è mai stato un momento preciso, perché è iniziato tutto per gioco, come spesso credo che succeda. Ti ritrovi con degli amici, hai questa passione, crei una piccola troupe improvvisata e dai inizio a questo percorso che poi, maturando, diventa poi cinema, anche se a volte, quando ci penso, utilizzare la parola cinema ancora nella mia fase mi sembra ancora un pochino presto. Diciamo che stiamo puntando al cinema, ecco. E iniziando così per gioco, inizi a fare dei corti, ti rendi conto che certe cose ti danno emozioni, e ti rendi conto che ti piace sempre di più, vuoi comunque sperimentare, sempre divertendoti, finché a un certo punto arriva una svolta e ti rendi conto che oltre al divertimento c'è appunto questa passione. E io ho sempre investito, da quel momento in poi, ho sempre investito tutto me stesso in quello che faccio, nonostante le difficoltà siano numerosissime. E più si va avanti, più le difficoltà aumentano. E fino ad arrivare poi a questo cortometraggio che abbiamo realizzato l'anno scorso, e con un nuovo cortometraggio in cantiere che speriamo di realizzare entro la fine dell'anno. E nel mio percorso c'è ovviamente anche la parte un po' più razionale, quindi l'aver scelto anche la facoltà di architettura, appunto come dicevi te, che poi mollai quasi all'inizio perché mi resi conto che non era la strada che volevo fare. Quindi mi sono poi buttato a capofitto in questo percorso, inizialmente televisivo, perché appunto la possibilità di collaborare con questo studio di videoproduzioni nella regione dove sono nato io, a Genova, Liguria. E poi successivamente mi sono reso conto che il mio interesse si spostava più verso un ambiente cinematografico più che televisivo, perché poi entrando in quel mondo ti rendi conto che sono due cose completamente diverse. Ecco, all'inizio dell'inesperienza associ le due cose come se fossero la stessa cosa, invece no.
Bene, io ho visto un po' la tua biografia. Certo, tu hai fatto appunto molta gavetta all'interno appunto di questo studio di produzioni, o comunque appunto hai avuto un'esperienza nei videoclip, per cui hai assunto molta esperienza tecnica. Dopodiché comunque hai diciamo all'attivo già 4 cortometraggi. Anche a questi ho dato un po' un'occhiata e ho visto che i temi sono sempre molto impegnati. Hai parlato anche della violenza delle donne, poi hai fatto anche un'esperienza per Sky per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. In generale volevo capire, tra l'altro mi raccontavi prima che hai collaborato sempre con la stessa sceneggiatrice, come arrivate all'idea dei vostri cortometraggi? Qual è lo spunto che vi porta a scegliere determinati temi?
Ma guarda, come hai già detto te, i temi che tratto tendenzialmente sono sempre molto molto sul sociale, molto impegnativi, perché mi piace appunto raccontare il mio punto di vista su determinate tematiche. E conobbi nel 2008 questa ragazza, Erika Mennella, che appunto attualmente è la mia sceneggiatrice, con la quale si è creata un bellissimo rapporto che appunto ci porta a capirci al volo quando decidiamo di creare un nuovo soggetto e cominciamo a buttare lì 1200 idee, magari seduti a un tavolo, finché non arriva l'idea giusta. E dopodiché poi questa idea viene maturata, nel caso del problema da risolvere è stata poi maturata da lei e divisionata da me, però anche in sceneggiature precedenti o, ripeto, in quest'ultima nella quale abbiamo collaborato, e la cosa a volte avviene anche inversamente, nel senso che viene poi maturata da me e poi scritta poi da lei.
Ok, senti, passiamo allora al tuo ultimo cortometraggio, Il problema da risolvere. Tra l'altro ho notato che proprio il titolo viene ripreso, è una parte di una frase di Albert Camus che continua con la domanda: si può essere felici e solitario? Felice e solitario. Come sei arrivato appunto a questa idea di questo cortometraggio, che tra l'altro è molto, molto particolare perché tratta appunto il tema della solitudine?
Ma diciamo che inizialmente volevo far credere a chi avrebbe visto poi il cortometraggio che il tema fondamentale fosse quello della pazzia. Volevo trarre in inganno, no? E alla fine del corto capisci invece che, come dicevi appunto te, il tema è quello della solitudine. E volevo appunto fare un cortometraggio, dopo appunto l'esperienza che avevo avuto di Valeria, appunto il cortometraggio sulla violenza contro le donne, e l'esperienza che dicevi anche te, fatta con Sky, volevamo fare un cortometraggio che avesse un aspetta, scusami, questa qua la devo un attimo fermare.
Sì, sì.
volevamo darci, ecco, a questo corto volevamo darci un tocco un po' più, sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto di vista dei contenuti, un tocco in più. E volevamo raccontare appunto come spesso si è pronti a criticare determinate situazioni senza sapere che cosa si cela, no? Realmente dietro a un gesto.
Ok, quindi è un tema appunto molto, molto particolare. Senti, un'ultima domanda, perché per quanto riguarda il cortometraggio lo approfondiremo nell'intervista scritta, per cui potrai raccontarci anche aneddoti, magari difficoltà che hai avuto anche nel creare, nel recuperare tutto ciò che ti serviva appunto per il cortometraggio. Invece una curiosità, perché leggendo la tua biografia ho letto che è cresciuta in te la consapevolezza di doverti allontanare da Genova e quindi ti sei trasferito a Roma. Perché pensi che Roma sia un'occasione in più per i registi? Pensi che appunto i registi abbiano, come immagino, molte difficoltà ultimamente, per cui magari essere vicino al mondo del cinema, quello romano, che poi non è l'unico tra l'altro, sia appunto una carta in più?
Sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, perché l'esperienza romana, che ormai vivo da più di 8 mesi, sta cambiando e sta sviluppando molto della mia passione appunto riguardo al cinema. Alla tua domanda, se secondo me i registi a Roma possono trovare un qualcosina in più, io ti rispondo di sì. Perché comunque la scelta, la consapevolezza di dovermi allontanare da Genova è stata dettata anche da consigli di grandi maestri del cinema che hanno notato il mio lavoro. E ricordo che nel 2008 mi telefonò Pupi Avati. Mi telefonò Pupi Avati per farmi i complimenti perché avevo realizzato un cortometraggio che l'aveva emozionato ed era uno dei miei primi cortometraggi. Nel corso degli anni poi questa corrispondenza è continuata e fu proprio lui a suggerirmi di venire giù a Roma, perché comunque c'erano molte più possibilità, perché nonostante tutto ti rendi conto che le produzioni partono tutte da qua, poi magari vengono realizzate al di fuori, però le produzioni partono da qua, quindi tu, cioè, qui tutti i giorni hai la possibilità di entrare a contatto con una realtà che in una periferia come Genova la avverti, qui la vivi. C'era un tra i miei mille ragionamenti, un giorno pensavo che molto spesso quando sei piccolino ti dicono che i treni vanno presi al volo, che le possibilità passano una volta sola, e io mi sono reso conto che rimanendo a Genova era come se non fossi in stazione, e i treni vanno presi in stazione dal mio punto di vista, non passano davanti a camera tua o davanti a casa tua, devi andare in stazione e lì aspettare che passi il treno e prenderlo al volo. Ecco, il mio trasferimento a Roma è come essere andato in stazione, in attesa del treno che mi dia l'opportunità, che mi permetta di realizzare il mio sogno.
Beh, allora io ti faccio un in bocca al lupo per questo treno, speriamo che sia un diretto in modo tale da arrivare dritti al punto e ovviamente con, diciamo, con la benedizione tra virgolette di Pupi Avati, vuol dire che appunto hai quel qualcosa in più che può darti la possibilità appunto di andare avanti. Io ti faccio un in bocca al lupo a nome di tutto il cast di Cinemio e invito gli ascoltatori di Cinemagando ad andare a vedere sul tuo sito appunto i cortometraggi che hai prodotto.
Ok, vi ringrazio te Antonella e tutto lo staff di Cinemio.
Prima di proseguire il nostro podcast, volevo annunciarvi che nel mese di luglio e nel mese di agosto avremo 2 appuntamenti, 2 podcast speciali, tutti per voi. Il primo podcast uscirà il 12 di luglio, mentre il secondo uscirà il 16 di agosto. Quindi non ci troverete come sempre ogni 15 giorni, ma segnatevi queste date, 12 luglio e 16 agosto, per questi 2 speciali estivi pieni di sorprese. E ora possiamo continuare con il nostro podcast. Ed eccoci arrivati con Francesca Barile per la seconda parte dello special sulla commedia italiana dal 1980 al 2012. A te quindi la linea, Francesca.
Nel frattempo tempo, sempre negli anni Ottanta, si affermano due giovani registi toscani, il livornese Paolo Virzì e il fiorentino Leonardo Pieraccioni, che sono caratterizzati da diversi canoni espressivi. Virzì avrà un suo grande successo nel 1997 con Ovo Sodo e propone un romanzo di formazione di un ragazzo nel quartiere popolare di Ovo Sodo, che si trova a Livorno, e parlerà di questo ragazzo fino all'età adulta e all'ingresso nel mondo del lavoro. Invece Pieraccioni, in un film uscito nello stesso periodo, fine 96, intitolato Il Ciclone, metterà a segno il suo primo grande successo. Si tratta di una commedia più disimpegnata, dove vige se stesso nel ruolo di un giovane timido che riuscirà a trovare l'amore con una bellissima giovane di origine spagnola. Il decennio 2000 non propone dapprima niente di nuovo, ma vede poi l'affermazione di un giovane regista, Fausto Brizzi, che riesce a imporre una novità, cioè una commedia articolata su più fili narrativi simultanei, ciascuno per una diversa fascia di età. In Notte prima degli esami consegue un notevole successo, lanciando due giovani attori, il romano di origine greca Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Con Ex, che è una storia di incastro con protagonisti di varie fasce di età, ma soprattutto di varia provenienza sociale e regionale, Brizzi ottiene una brillante conferma. Questo tipo nuovo di film riesce ad accattivare il pubblico di ogni età, offrendo a ciascuno una sua possibilità di immedesimazione. Non mancano mai l'adolescente alle prese con la prima volta, la post-quarantenne in crisi e dai nervi tesi, il divorziato abbiente che prende una sbandata per la ragazza smaliziata, seriamente interessata ai suoi soldi, e infine l'anziano saggio che inevitabilmente muore perché in tutto questo bailam è di troppo. E anche in questa storia gli interpreti vengono scelti dal piccolo schermo, tra gli altri Flavio Insinna, Claudio Bisio, Claudia Gerini. Altra fonte di ispirazione per il nostro cinema viene data dalla presenza sempre più massiccia di stranieri nel nostro paese. E così si ha l'affermazione di un attore keniota, Hassani Shapi, che praticamente è il primo caratterista etnico del cinema italiano, e ottiene un ruolo di coprotagonista con Luca Argentero nella commedia Lezioni di cioccolato e nel suo sequel Lezioni di cioccolato 2. I film però sono quasi sempre, anzi assai più spesso, triviali, con abuso di turpiloquio e anche abbastanza prevedibili nella trama. Termina così il viaggio, volutamente incompleto, nella commedia dagli anni 30 ai giorni nostri, commedia italiana ovviamente. Tanti cambiamenti, la guerra, la monarchia, due repubbliche, scandali, riflussi sociali. E dopo che succederà? Speriamo di essere ancora qui a raccontarvelo.
Ringraziamo Francesca Barile per questo special sulla commedia italiana. So che sta preparando un doppio appuntamento per le puntate del podcast di luglio e agosto, quindi la attendiamo con trepidante attesa. Ed eccoci di nuovo con Antonella per le uscite del 29 di giugno. No, io inizierei proprio da questo film che è veramente estivo, infatti parla della vita e delle canzoni di Bob Marley.
Sì, Marley è appunto il titolo del film, in realtà un documentario di Kevin MacDonald, e sono 2 ore piene di documentario. E Kevin MacDonald è un apprezzato cineasta scozzese che è diventato famoso appunto per i suoi documentari, e questa volta si cimenta nel riprendere la vita di Bob Marley. Cerca di non romanzare troppo questa vita, ma punta direttamente a tutto ciò che gira intorno a Bob Marley e alle sue bugie, perché in realtà lui bugie ne ha dette, perché spesso era incline a dichiarare quello che gli era più comodo. In più ci sono le bugie delle varie mogli che lui ha avuto, perché lui appunto è stato abbastanza incline alla poligamia, per cui cerca di vedere l'uomo piuttosto che l'artista. Anche in questo caso io vi rimando alla recensione del nostro Luca, che sicuramente uscirà la prossima settimana appunto in occasione dell'uscita del film.
Bene, ora parliamo di questo film di cui avevamo già trattato mesi fa aspettando nelle uscite, invece poi è stata rimandata, che è la riedizione della Cosa.
Sì, la Cosa, che esce il 27 giugno, speriamo il 27 giugno, perché il film ha avuto vari rinvii, se non sbaglio è già uscito in DVD, per cui diciamo l'uscita è appunto marcatamente di marketing, appunto, esce al cinema in questo periodo nel quale non c'è molto da vedere, ed è un prequel del capolavoro di Carpenter, che appunto è difficile da raggiungere. Il nostro Gabriele l'ha visto e ovviamente ha fatto molti paragoni con il film, con l'originale, che è quello di Carpenter, e quello che mi è rimasto più impresso della sua recensione è che in realtà non si capisce, cioè il film è nato come un prequel, ma in realtà non si capisce cronologicamente se sia un prequel o un sequel, per cui se siete curiosi andate a leggere appunto la recensione del nostro Gabriele.
Oh, in mezzo a tanti film internazionali parliamo di qualcosa di italiano, perché esce sempre il 29 il film che si chiama Qualche Nuvola.
Sì, Qualche Nuvola, che è l'unico film italiano ed è un'opera prima, l'opera prima di Saverio Di Biagio, che vede come protagonisti, tra gli altri, Aileen Prandi, Giorgio Colangeli, Michele Riondino e tanti altri. Edito da Fandango, sempre appunto attenta come casa di produzione a questi film e ai registi, alle loro opere prime. Attraversa questa vicenda privata, la vita di una borgata romana, dove ci sono due giovani in procinto di sposarsi, e questo matrimonio però sembra minato da un terzo incomodo, diciamo, per cui la trama è curiosa. Il film esce in un periodo non proprio ottimale, però speriamo che abbia il successo che merita.
Bene, e siamo verso il termine e volevamo parlare di questo film che nasce da una serie TV americana, se non sbaglio, che è The Three Stooges, che si chiama I Tre Marmittoni.
Sì, la traduzione italiana diciamo che è molto originale, però sì, è proprio un omaggio a The Three Stooges, che era la serie italiana che americana che i fratelli Farrelly hanno sempre amato, grazie appunto a questi tre comici. I fratelli Farrelly sono cresciuti ai loro sketch, si sono ispirati per Scemo più scemo, per Tutti i pazzi per Mary, per cui diciamo, come dicevo appunto, i fratelli Farrelly lo desideravano molto fare questo film. Si parlava del film già dal 2005, finalmente sono riusciti a partorirlo ed è un film in 4 episodi da 20 minuti l'uno. L'unico peccato è che, se così si vuol dire, magari il film è anche riuscitissimo in questo modo, è che i tre protagonisti non sono volti molto noti. Si era parlato per i tre ruoli di tanti nomi più noti come Benicio del Toro, Paul Giamatti, Jim Carrey. Alla fine i tre ruoli sono arrivati a tre, appunto, attori meno noti, però vedremo. I fratelli Farrelly non hanno mai sbagliato un colpo, hanno sempre fatto ridere, per cui immagino che ci sarà da ridere anche in questo caso.
Bene, e concludiamo questa lunga carrellata di film al cinema con questo film che si chiama L'amore dura 3 anni.
Sì, L'amore dura 3 anni è un film curioso. Io in realtà ho letto il libro e mi è piaciuto davvero tanto, perché parla in maniera non romantica dell'amore. È una commedia, appunto L'amore dura 3 anni, ed è l'edizione in pellicola del libro, per cui speriamo che abbia mantenuto la leggerezza, la freschezza del libro, che è davvero molto simpatico e credo abbia venduto anche abbastanza copie.
Oh, e poi, visto che la volta scorsa hai selezionato dei film per bambini, uscirà qualcosa anche questa volta per il pubblico più piccolo?
Sì, esce Cenerentola il 30 giugno. Avevamo già accennato alla trilogia della Disney, delle riedizioni dei film Disney al cinema. È già uscito La Bella e la Bestia e adesso è il momento di Cenerentola. A luglio invece uscirà appunto in edizione completamente rimasterizzata la Carica dei 101, per cui le famiglie con bimbi ci sarà almeno da divertirsi.
Bene, allora concludiamo qui la nostra rassegna di cinema al cinema. E noi salutiamo Antonella e ci sentiamo al prossimo podcast.
Sì, il prossimo podcast, che sarà tutto estivo, lo anticiperai anche tu, immagino, quindi parleremo di quello che ci aspetta nella prossima stagione, parleremo di film che si girano in giro, insomma parleremo di tanti argomenti che riguardano il nostro cinema, che noi non abbandoniamo neanche durante l'estate.
Bene, noi quindi ti ringraziamo come sempre e ti diamo anche un buone vacanze allora.
Beh, grazie, buone vacanze anche ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con molta attenzione.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Dice qui Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Un grande grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo i nostri due special estivi che usciranno il primo il 12 di luglio e il secondo il 16 di agosto. Vi lascio come sempre la nostra consueta frase cinematografica più estiva che mai, che fa: il sole africano è tremendo, produce colpi di insolenza. Totò in Totò Sceicco. Buon cinema e buon'estate a tutti!